Dunque, io ho cercato di infilarmi un po' in questo convegno che ha nel titolo Le nuove antiche visioni, ma anche nuove tecnologie. Non essendo un esperto di nuove tecnologie, facendo magari un certo chiasmo e parlando magari di nuove visioni e antiche tecnologie, o comunque parlando di tecnologie degli anni 60, anche in relazione al fatto che sto effettivamente in questo periodo lavorando un po' al rapporto, per quanto riguarda soprattutto il cinema italiano, peraltro, fra il cosiddetto nuovo cinema degli anni 60 e le nuove tecniche resesi disponibili in quel periodo. Quel periodo che vorrei intanto individuare un po' dal punto di vista appunto della storia della tecnica cinematografica, mentre dal punto di vista della storia del cinema tout court è ben noto il periodo del cinema moderno, delle nouvelle vague, di una serie di trasformazioni che sono ben conosciute. Dal punto di vista tecnologico, ecco, prima degli anni 60 vengono gli anni 50, naturalmente, il che è lapalissiano, ma sappiamo che gli anni 50. Per la fantascienza, parlare di anni 50 non significa parlare di un decennio qualunque, no? Ancora adesso, credo gli anni 50 si possono considerare davvero l'età d'oro della fantascienza cinematografica, quella in cui si costituisce come genere, come strategia produttiva e anche in cui costituisce il suo universo mitologico. Ora, nella storia che è ancora in gran parte da scrivere della tecnica cinematografica, gli anni 50 sono, questo anche più o meno lo si sa, sono quelli che vedono l'affermazione e l'apparizione anche di tecnologie, come dire, gigantizzanti, di tecnologie molto spettacolarizzanti. Come se la conquista dello spazio avvenisse prima che sugli schermi, prima che nella realtà, avvenisse nello spazio, nella sala cinematografica, nello spazio della sala cinematografica. Come se il gigantismo dei mostri creati da Harryhausen, sia pure con tecniche allora ancora abbastanza tradizionali, come il passo 1 o la rear projection, fosse omogeneo appunto a quello delle nuove tecnologie che puntano all'espansione dell'immagine. Sono gli anni dei drive-in, no? In cui la sala cinematografica, che in America veniva ancora detta theater, veniva ancora chiusa nella vecchia terminologia teatrale, diventa piazza d'armi, diventa parcheggio, diventa locale notturno di massa. E appunto i drive-in sono un po' lo spazio ideale di queste nuove tecniche spettacolarizzanti. Sono gli anni del CinemaScope, dei formati widescreen, del cinema a tre dimensioni, a cui la fantascienza dà subito un notevole contributo con il suo Jack Arnold, no? Perché appunto film come Destinazione Terra e Il mostro della Laguna Nera nascono in tre dimensioni. Il cinema ritrova lo spazio della fiera, pretesto per sperimentazioni di schermi sempre più avvolgenti, prima il Cinerama e poi il Circarama. Circarama che, proposto a Disneyland nel 1955, arriva in Italia nel 1961, quindi in pieno nel periodo in cui ci occupiamo, in occasione della modernistica mostra torinese che celebrava il centenario dell'Unità d'Italia, in chiave di boom tecnologico, con gli edifici di Nervi, ma anche con una allora avveniristica linea ferroviaria monorotaia di 1 chilometro che poi non fu mai più utilizzata, ma insomma, di questo, su questo ritorno dopo. Anche al di fuori del formato dello schermo sono gli anni, siamo con gli anni 50, ma finiamo, dell'affermazione definitiva del colore, il grandioso Technicolor Tri-Pak con le sue macchine da presa un po' monumentali, del suono stereofonico. Anche se è negli anni 50 che si avvia, che nasce la registrazione magnetica del suono, che quindi la cinepresa si può sganciare da questi camion, i track sonori che dovevano accompagnare per la registrazione ottica, dovevano andare sui set. Fra le novità tecniche ce n'è poi una destinata a affermarsi soprattutto nel decennio successivo, ma che occasionalmente viene già impiegata, e proprio nel 1957 per un altro film di fantascienza, un altro film di Jack Arnold, che si chiamava Radiazioni BX, Destinazione Uomo, tratto da un romanzo di Richard Matheson, è uno dei primi, secondo lo storico della tecnica cinematografica Barry Salt, che utilizza i nuovi obiettivi a focali variabili della Zumar Corporation, noti più che altro, soprattutto poi come Zoom, infatti, creati nel 1954, ma nel 1957 cominciano a essere utilizzati un po' più sistematicamente. Ma insomma, adesso mi sto soffermando un po' troppo sugli anni 50 e vado subito al termine ad quem, che non sono genericamente tanto gli anni 70 quanto un film che le precede di poco, essendo nel 1968 e che è naturalmente 2001, film che cambia la storia del cinema di fantascienza, facendo ritrovare in quegli anni 60, che saranno, come vediamo, molto diversi, facendo ritrovare il grande respiro spazio-temporale che in qualche modo aveva volutamente, naturalmente, coscientemente dimenticato. Con 2001 la fantascienza continua, ricominciano a guardare in grande, a voler essere non solo bigger than life, ma anche bigger than heart, più grande della terra proprio, mentre gli anni 60 sono stati, come vedremo, un momento in cui la fantascienza è scesa sulla terra. Oggi si tende a dire che la tecnologia di 2001 era molto semplice in realtà, e forse identificando un po' indubitamente tecnologia e effetti speciali, perché gli effetti speciali di 2001, anche se naturalmente sappiamo Oscar, Douglas Trumbull, eccetera, però insomma erano ancora tutto sommato abbastanza tradizionali, realizzati con grande cura, in grande quantità, ma insomma con tecniche soprattutto manuali, pare lavorando la pellicola fotogramma per fotogramma, insomma in una maniera ancora relativamente artigianale. Però è vero che comunque 2001 viene vissuto, di questo sono un testimone, viene vissuto come grande di fatto novità tecnologica e come film di alto costo che fa fare un salto di tipo produttivo al cinema di fantascienza, quindi credo che vada bene ancora adesso considerarlo come un film demarcante. Insomma. Allora, la decina d'anni che stanno in mezzo a questi due periodi, che appunto cioè sono caratterizzate dal punto di vista della storia del cinema, della nouvelle vague, eccetera, e sono gli anni anche, e anche questo si sa abbastanza, che dal punto di vista della tecnologia cinematografica sono caratterizzati dall'arrivo delle nuove tecniche leggere e, per così dire, realistiche o antispettacolarizzanti, cioè le nuove cineprese 16 mm anche per uso professionale, i registratori in agra, una nuova concezione dell'illuminazione e della fotografia, resa possibile però da nuovi supporti. Nel 1959 esce l'Eastman Color a 50 ASA, che oggi sembrano pochissimi, ma che finalmente la rende, perché c'era già, ma a 25 ASA, insomma, non si poteva, aveva bisogno di quantità di luce incredibile, che la rende competitiva col Technicolor. Nel 66 esce la Ektachrome 125 ASA, che fa affermare definitivamente la pellicola monopack, come si diceva allora, su quella Technicolor. Nel bianco e nero, oltretutto, proprio nel 1960 esce la Ilford 400 ASA, quindi che rende filmabili delle cose che fino allora erano considerate il buio totale. Nel 59 entrano in uso gli obiettivi a focale 14 mm, cioè i primi veri grandangolari per le cineprese 35. Nel corso del decennio appare l'obiettivo, come dire, fantascientifico per eccellenza, il fisheye, no? Appare sempre negli anni 60. Sempre parlando di obiettivi, negli anni 60, i primi anni 60 sono anche quelli dell'affermazione definitiva, poi e presto anche dell'abuso nella seconda metà del decennio dello zoom, no? Che, come dicevo, esisteva già, anzi tecnologicamente esisteva già fino dagli anni 30, e si discute se sia uno zoom una certa inquadratura addirittura di Scipione l'Africano, che potrebbe essere, perché il trasfocatore esisteva già, ma di fatto diventa accessibile, praticata in Europa con gli obiettivi a focale variabile della Pancinor francese e con Rossellini, che li usa in Era notte a Roma e in Viva l'Italia, realizzato Viva l'Italia appunto per sempre quell'occasione là, la mostra la celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia, no? Quindi questo film che sembra un libro di scuola elementare di figurine, in realtà era un territorio di sperimentazione piuttosto avanzato, e appunto sembra un'altra monorotaia, non era un trenino elettrico, era una qualcosa di eccetera. Allora, non si tratta soltanto di tecnologie leggere, ma di tecnologie adatte alla piccola scala, per fare un cinema appunto che non vuole essere più più grande della vita, che vuole muoversi liberamente nello spazio reale più che costruirne uno artificiale o fantastico. La tecnologia si umanizza, comincia a guardare da vicino, ascolta e scruta il mondo, cerca non solo e non tanto il realismo, quanto un più diretto rapporto appunto con il mondo, con le cose. Il cineasta, il fonico, l'operatore stanno proprio più vicini alla realtà, più che volerla, come dire, riprodurre, imitare. Insomma, è la nouvelle vague dal punto di vista, come dire, estetico, storico. Ora, questi sono anche gli anni, come sappiamo benissimo, in cui anche il viaggio nello spazio, in qualche modo da sogno, diventa realtà, esce dai grandi schermi e finisce sui giornali, alla radio, alla televisione. Se gli anni 50 sono stati gli anni dei dischi volanti, cioè delle visioni, delle allucinazioni, delle utopie, delle speranze, delle ideologie, delle paure, questi sono gli anni in cui appunto la fantascienza diventa cronaca in qualche modo. Si possono vedere e sentire non visioni, ma insomma cose reali. Diventano, in Italia hanno un momento di celebrità, i fratelli Judica Cordiglia di Torino, che non hanno visto la Madonna, semplicemente hanno registrato il suono del primo satellite artificiale con la loro radio e vanno, la radio di Stato li trasmette queste loro registrazioni, questo che viene chiamato il bip bip dello Sputnik, che naturalmente non faceva bip bip, bip bip è una, come dire, familiarizzazione, è una fumettizzazione come gasp, smack, slurp, insomma è la trasformazione in vocabolo quotidiano familiare di un suono che era ancora. Questo avviene a Torino, dove forse non a caso ha sede la famosa Scuola Radio Elettra, istituto privato che vende corsi di elettronica e elettrotecnica per corrispondenza, che familiarizza di fatto il popolo italiano con la tecnologia elettronica. Permettetemi qui una piccola parentesi su questa che fu, come dice Marco Giusti, l'incubo di tutta un'infanzia per chi ne subiva la pubblicità alla radio e alla televisione, ma anche, continuo a citare, qualcosa che con i suoi misteriosi corsi ci appariva come qualcosa di fantascientifico. Una parentesi per ricordare che un famoso diplomato della scuola fu fra gli altri il senatore Umberto Bossi, che dice lui imparò a costruirsi un laser, si costruì un laser a casa sua con le dispense della scuola. Allora qua non sappiamo se siamo nella fantascienza o nelle balle da bar, però certo che Umberto Bossi come Mad Doctor con un laser che va a caccia di terroni, insomma è abbastanza interessante l'immagine. Ma no, però in realtà volevo soprattutto parlarne per ricordare i caroselli, appunto questi famosi caroselli della scuola Radio Elettra, realizzati tra il 1961 e il 1965, alcuni dei quali nella serie del 64 erano dei caroselli spaziali, cioè raccontavano viaggi interstellari, conquiste dello spazio, insomma dei piccoli film di fantascienza forse non indegni appunto di Bava, di Margheriti, che potrebbero essere suggerimento per gli organizzatori cercare di recuperarli per la prossima edizione. Mentre la successiva serie, qua un altro invece che è più destinato a noi, del 65, era più realistica e quasi documentaristica di questi caroselli della scuola radioelettrica e raccontava in genere di giovani che da camerieri, operai, sognavano e riuscivano a diventare tecnici del suono o radaristi. E ci riuscivano appunto grazie alle dispense della scuola. Questo lo dico perché la regia e sceneggiatura di questi caroselli erano di un giovane laureato in ingegneria che faceva il regista della RAI e anche lui, con altri studi, non solo con la scuola radioelettrica, avrebbe presto migliorato la sua posizione diventando professore universitario e noto semiologo del cinema, che si chiamava Gianfranco Bettettini. Allora, chiudo la parentesi. O forse no, ma insomma, perché per dire che, per notare appunto che in questi anni la fantascienza o comunque l'astronautica diventano attività familiari, praticabili da tutti. Si può imparare a costruire e lanciare un piccolo missile, come ha raccontato un film americano la scorsa stagione, October Sky. Ottobre, perché October Sky? Perché era di ottobre appunto del 1957 che il primo satellite artificiale Sputnik va nello spazio, o meglio, in un'orbita terrestre che allora si chiamava spazio, che in realtà di spazio insomma era vicinissimo, insomma. Allora era lo spazio. e poi subito dopo lo Sputnik 2 con la cagnetta Laika, eccetera, la storia. Ecco, Rivista Oggi, che finisce, come sappiamo, il 21 luglio del 1969 con l'Apollo 11 che raggiunge la Luna. Rivista a neanche tanta distanza, la cosa che sorprende è la rapidità, la velocità di questa corsa allo spazio, che dura 10 anni, insomma, dal 1958, dal 1957, se vogliamo, al 1969, poco più di 10 anni. La Nouvelle Vague, che l'autorevole Jean Duché cronologizza appunto fino al 1968, dura quasi esattamente altrettanto. Osservazione che poi riprenderò. Invece ho dimenticato una data che conosciamo bene, sempre relativa a quegli anni, 1963, quando inizia il Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste. Stranamente, il festival inizia in un periodo in cui il cinema di fantascienza, che ormai chiamiamo classico, quello identificabile proprio essenzialmente nella spessa opera degli anni 50, è in declino, come appunto se la corsa allo spazio l'avesse reso in parte pleonastico. Nel decennio di cui mi occupo, appunto 58-68, e in maniera più vistosa nel periodo centrale, 60-65, ci sono sommato pochi film memorabili di fantascienza classica, almeno o sicuramente in paragone al decennio precedente. E per esempio invece si fanno molti film da Jules Verne, no? Il viaggio al centro della Terra, Isola misterioso, D'altera la Luna, un po' come se a voler tornare indietro, a riandare un po' alle origini, al passato di una fantascienza, è come se si sentisse un po' poco in grado di seguire le vicende reali, di rincorrere la realtà. E, insomma, in ogni caso sono abbastanza pochi i veri film di anticipazione. È vero che in questo periodo nasce anche la fantascienza italiana, qui giustamente celebrata, ma insomma sappiamo anche che nasce come genere pedisseco, come genere di imitazione, un po' come l'horror, infatti ad opera degli stessi autori, ed è una fantascienza a basso contenuto tecnologico, tutto sommato, che utilizza poco anche le risorse ormai correnti degli schermi panoramici, magari appunto nella versione economica, nella versione spaghetti del Techniscope inventata in Italia nel 1953, una specie di cinemascope che non aveva bisogno però di lenti anamorfiche. Così. Ma se pochi sono i film, o i grandi film, la riflessione sulla fantascienza, magari attraverso la forma festivaliera, per esempio, si fa più precisa. Torniamo all'inizio del periodo. Nel 1958 esce in Francia, nella stessa collana, l'Edition du Cerf, che pubblica gli scritti di Bazin, esce Images de la science-fiction di Jacques Clier e André Labarthe, con prefazione di Pierre Caste, che sono proprio tutti e tre, erano più o meno a lungo, più o meno esclusivamente, sono stati del gruppo dei Cahiers du Cinéma, e che è la prima storia seria di del cinema di fantascienza, forse non soltanto in Europa, e che termina necessariamente nel 58 con un capitolo che si intitola Il 4 ottobre 1957, dedicato appunto allo Sputnik, alla conquista vera dello spazio, per dire che i film di fantascienza, dice, diventano ormai dei documentari. La fantascienza rischia, cito, di evolversi sempre di più verso una sorta di neorealismo. Insomma, il corollario non espresso è che il neorealismo, per intendere con questo termine tutto il cinema a bassa tecnologia e a rapporto più diretto con la realtà, può essere a sua volta fantascientifico. Per la verità, gli studiosi di cinema di quegli anni non trascurano di occuparsi di tecnologia. Il surrealista Georges Sadoul, in Le Merveille du Cinéma, Le Meraviglie del Cinema, che è un libro del 57, che esce in Italia in una traduzione banalizzante nel 60, Manuale del Cinema, le meraviglie sono sparite. Ma insomma, dopo aver prefigurato con una stupefacente precisione l'era attuale delle videocassette, del cinema, forse neanche più attuale, di quello che lui chiama il cinema su supporto opaco, parla di un cinema dell'avvenire che dopo il suono, il colore e la terza dimensione avrebbe conquistato l'identità totale con la realtà, o una forma di immersione in essa, con uno spettatore situato non già davanti a uno schermo ma al centro di immagini animate. E come esempio faceva questo: immaginiamo un planetario perfezionato che riproduca un viaggio spaziale. Insomma, tecnologia del futuro e fantascienza e immaginario fantascientifico si sostengono a vicenda. E d'altra parte appunto questo è il mito del cinema totale, di cui già appunto aveva scritto Bazin, proprio partendo da un precedente testo di Sadoul. Mito antico che secondo Bazin conferma che l'idea viene sempre prima delle scoperte tecniche, che il cinema è un fenomeno idealista, affermava una famosa frase di quel testo, e oppure potremmo dire appunto il cinema è un fenomeno fantascientifico che prefigura le scoperte tecnologiche che saranno realizzate nel futuro, il cinema diretto, il cinema, il neorealismo, se vogliamo, quello che, di cui parlava anche Bazin, è l'anticipazione di questo cinema totale, ad immersione totale. E le varie innovazioni tecniche degli anni 60 vanno tutte in quella direzione, in direzione comunque di rapporto diretto con la realtà. Nell'era in cui il cinema diventa, nell'era in cui la realtà diventa tecnologica, non occorre più gigantizzare tecnologicamente il cinema, basta affinare le tecniche del cinema verità e semmai della trasmissione a distanza delle immagini. Bazin muore nel novembre 58 e ancora rimpiangiamo le pagine che avrebbe saputo scrivere sullo sbarco televisivo dell'uomo sulla Luna. Nel 58, in compenso, come sappiamo, appare la generazione della Nouvelle Vague, l'anno in cui si girano, si inizia le Bossert, si inizia le 400 colpi, Paris nous appartient, eccetera. E anche l'anno di Hiroshima Mon Amour, che non proviene dalla riva dei baziniani, ma che Rivette definisce subito un film fantascientifico. E scrive, René è l'unico a darci la sensazione di essere già sbarcato in un mondo che agli occhi degli altri è ancora futuribile. E sa già che ci troviamo nell'epoca in cui la fantascienza è divenuta realtà. Ancora una conferma, insomma, che la fantascienza non ha bisogno di colori, di schermi panoramici, di effetti speciali, di tecnologie avanzate. E la conferma formale, certificata magari anche da qualche verbale che forse in qualche archivio qui a Trieste a qualche parte esiste, viene appunto dal Festival di Fantascienza, dal primo Festival di Fantascienza, che viene vinto, come sappiamo, da La Jetée di Chris Marker, che è un film in bianco e nero e addirittura senza movimento, no? Un fotoroman si autodefinisce, una serie di proiezioni di immagini fisse e anche senza nessun effetto, c'è uno zoomino all'inizio, c'è qualcosina a metà, ma insomma senza effetti di truca, senza andare con la truca sulle immagini fisse. Immagini fotografiche che danno appunto le idee di un reportage, no? Che sembrano che certificare che qualcosa è davvero accaduto, più del cinema stesso naturalmente. Fotografie che fanno venire in mente il giornalismo, o se no l'album di famiglia, la verità. La Parigi distrutta dalla Terza Guerra Mondiale e peraltro realizzati con vere fotografie di distruzioni belliche, magari non a Parigi, insomma, e un rudere ovviamente finto dell'Arc de Triomphe si associa senza apparente differenza col resto. La Jetée afferma anche una identità fra il grande e piccolo, fra l'individuale e universale, il personale e il collettivo. La morte di un uomo, che all'inizio non sappiamo ancora chi sia, è subito associata allo scoppio della Terza Guerra Mondiale, sono la stessa catastrofe più o meno. E introduce un tema, la Jetée, che sarà poi tipico del cinema di fantascienza francese, nouvelle vaghista, quello del viaggio nel tempo. No? Lo spazio ci si va già, quindi si va, il cinema francese, così ritrovando anche vecchie origini letterarie, si mette a viaggiare nel tempo. In fondo la Madeleine di Proust era un piccolo disco volante, un po' lievitato, ma la forma più o meno era quella. Il viaggio nel tempo consente una fantascienza a bassa tecnologia e basso costo, che non richiede costumi e scenografie e che si può girare in esterni così come si fa con le storie quotidiane. Nel 62 Godard lo ha già dimostrato in Le Nouveau Monde, no? Un mondo, quello della Parigi del futuro di Godard, dove tutto è uguale a prima, anche se è tutto diverso, perché una esplosione atomica ha trasformato la mentalità delle persone e ha cambiato il nome alle cose, per cui tutto può essere filmato esattamente com'è, le cose sono esattamente quelle di sempre, però sono anche altre. Ne sono appunto soltanto un paio di trucchi elementari, molto visibili in quanto tale, ma per il resto è un film girato nella Parigi, identica a quella reale, e che fa da, come sappiamo, anche da prova, da anticipazione, anche con lo stesso attore che è di Constantin, a Alphaville, che è uno dei più famosi film di fantascienza realizzata in spazi qualunque, no? Che in questo caso sono i quartieri moderni, sì, ma insomma della Parigi del 1965, i suoi boulevard e così via. 75 che è l'anno in cui Alphaville appunto vince ancora una volta a Trieste il Festival di Trieste di fantascienza, no? Con, dicevano le cronache dell'epoca, con oppositori da parte della, dei cultori della fantascienza classica, che però evidentemente non avevano da opporgli niente, non avevano nulla da controbattere. La fantascienza ormai è soltanto un altro modo di vedere la realtà quotidiana, di inquadrare un ventilatore Philips comprato in un grande magazzino e farlo diventare il potente computer Alpha 60, la cui voce metallica peraltro non è il frutto di un trattamento elettronico, ma è quella vera di un individuo con le corde vocali lesionate. E per godere soprattutto differenze di linguaggio, utopia negativa di un parlare ridotto a materia fonica, contraddittorio o privo di senso. Il film si svolge, come sa, nel futuro, su un'altra galassia, ma introduce anche attraverso la contraddizione delle forme il motivo del passato nel futuro al protagonista Lemmy Caution, che è uno che non crede alla tecnica, dice, crede ai dati immediati della coscienza. Indossa un trench e un cappello a tesa da detective degli anni 40, fa delle fotografie con una macchinetta a fuoco fisso da poche lire, da pochi franchi. Nel 1966 Truffaut per Fahrenheit, a parte usare il colore, ma sta sulla stessa strada, descrivendo un mondo tranquillamente quotidiano, con dettagli e arredi addirittura antiquariali, e senza riuscire, nonostante sia girato in Inghilterra, nemmeno a imparare l'inglese, no? Truffaut, infatti, poi lo ricordiamo, meravigliato, stupefatto come attore di fronte all'astronave di E.T., insomma, la tecnologia lo stravolge, insomma, no? Nel 1968 in Jetem Jetem René racconta un altro viaggio nel tempo come un'avventura nella memoria, con immagini qualunque. Come già in La Jetée si va indietro comunque nel tempo, non avanti, e almeno secondo il programma del film, degli scienziati del film, di un anno soltanto. In ogni caso non più in là del tempo della nostra vita, che resta la misura del possibile, quindi c'è questa dimensione. Forse sono un po' in ritardo con i tempi, come siamo? Sì, abbiamo tempo. Va bene, ma sto avvicinandomi alla fine, scusate, sono un po' lungo. Cambio scenario, Stati Uniti e in parte Gran Bretagna. Anche qua in questi anni si afferma una fantascienza, chiamiamola, a bassa tecnologia, a bassa relativamente bassa spettacolarità rispetto alla fantascienza, che è quel filone che verrà chiamato, e di cui fu uno studioso, soprattutto il critico triestino Tino Ranieri, la fantapolitica. Film, storie di complotti antidemocratici, antipresidenziali che vengono sventati, di accordi fra USA e URSS che prefigurano la fine della guerra fredda, di scenari post-atomici disastrosi ma sempre con qualche speranza. Sono gli anni di Kennedy, no? Il presidente Nouvelle Vague, che come Belmondo ama il cinema e le belle donne, ma non si tira indietro se c'è da minacciare, sparare o magari anche invadere. Perché la fantascienza di quegli anni resta comunque legata alla fantapolitica di quegli anni resta comunque legata al problema, alla minaccia atomica, alla minaccia della guerra. L'iniziatore, presto, è considerato sempre il solito grande, reuccio del cinema, della fantascienza degli anni 50, Jack Arnold, che nel 1959, a decennio non ancora concluso, cambia improvvisamente genere, gira appunto Il ruggito del topo, che è la storia di uno staterello, una specie di San Marino che dichiara guerra agli Stati Uniti. Nel 59 Stanley Kramer realizza On the Beach, l'ultima spiaggia dopo la terza guerra mondiale. Nel libro di Neville Shutt, da cui era tratto, si raccontava anche l'inizio della guerra, di questa terza guerra mondiale, attacchi anglo-americani ad Essi e Leningrado, di russi a Washington e a Londra, e anche di albanesi a Napoli. Gli albanesi invadevano Napoli, proprio fantascienza. Oh no. Ma in realtà il film non ne parla, salta subito dopo, e in un'Australia che è rimasta libera dalle radiazioni, eccetera, in cui quindi può svilupparsi una storia d'amore abbastanza tradizionale fra Gregory Peck e Ava Gardner. Negli anni successivi ci sono The Damned, con il brutto titolo italiano Hallucination di Losey, che è appunto fantascienza, che è interessante perché appunto il futuro è riportato nel presente, si alleva una generazione di bambini radioattivi, vaccinati radioattivamente per poter essere pronti per la prossima catastrofe atomica che succederà sicuramente. E poi appunto già nella realtà quotidiana. E poi ci sono i film della fantapolitica presidenziale di John Frankenheimer, Vai e uccidi, Sette giorni a maggio e così via, che proprio ci portano il fanta, insomma, nei luoghi ben conosciuti della Casa Bianca, del Pentagono, oppure successivamente Tempesta su Washington, il giorno dopo la fine del mondo a Los Angeles, a Prova d'errore di Sidney Lumet, New York e Mosca, insomma le città, i paesi, i luoghi reali chiamati con il loro nome ospitano tensioni, paure e tematiche comunque della fantascienza. E sono film appunto di linguaggio tendenzialmente cronachistico, sempre in bianco e nero, anche se ogni tanto in qualche momento surreale, fantastico, come il lavaggio di cervello del cervello di Vai e uccidi. Film in cui l'elemento modernistico, tecnologico è rappresentato dai dialoghi in filo diretto tra il presidente USA e il presidente URSS, da telecamere, schermi video sparsi un po' dappertutto, magari su vecchi televisoroni di legno, di radica, come in Sette giorni a maggio, in cui ci si trova, però insomma i televisori sono proprio quelli di quegli anni, oggi da antiquariato. Però appunto il cinema, ecco, lascia semmai che sia la televisione a rappresentare il futuro, e lui rappresenta molto il presente, la quotidianità. Gli stessi ambienti, le stesse sale dei bottoni con tanti schermi televisivi che rappresentano il massimo della modernità dell'epoca, sono quelli che poi vediamo anche nel Dottor Stranamore, naturalmente, finché fa compiere, che è un classico soggetto fantapolitico, ma da un lato in chiave di commedia, di farsa, che lo rende semmai però ancora più vicino alla quotidianità, dall'altro però comincia a introdurre un nuovo immaginario semispaziale, no? Questo viaggio nelle fortezze volanti che poi prefigura i nuovi viaggi spaziali che Kubrick realizzerà 4 anni dopo. Si potrebbe anche poi fare un discorso su James Bond, sul passaggio dalla fantapolitica, fantaspionaggio, verso una direzione sempre più fantascientifica nella fine degli anni 60 e negli anni 70. Vengo invece per finire brevemente al caso Italia. La fantascienza in Italia, anche con la fantascienza di quegli anni, la fantascienza assume dei connotati sociali, satirici, un po' in chiave di commedia all'italiana. Omicron, per esempio, di Gregoretti, che è uno dei più appunto esemplari dispositivi narrativi in questo senso per realizzare una storia fantascientifica, ma in spazi e in corpi qualunque. L'alieno Omicron si incarna in un operaio che si chiama Trabucco ed è il povero ma bello Renato Salvatori. L'alieno viene dal pianeta Ultra, curiosamente, che poi in realtà la Ultra Film è la casa di Turi Basile, la casa che coproduce il film con la Lux e la Vides, per cui viene da lì, insomma viene da Roma. E tutto sommato non sono riuscito a rivedere il film, ma dal ricordo la tecnologia resta ancora addirittura antiquariale, accelerazioni un po' alla comica alla René Clair, e tutto sommato anche la critica coglie all'epoca soltanto la critica al consumismo, la critica al modernismo, alla massificazione e così via. Anche poi in quell'anno La decima vittima di Elio Petri, 1965, anche lì tutto sommato prevale una versione della commedia all'italiana sulla dimensione fantascientifica. Massimo Mastroianni, di fronte appunto alla Bond Girl, Ursula Andress, resta il trasognato, flebile uomo che ama le donne, fellignano, insomma, più che non un personaggio alla Shakley. E anche la tecnologia del film, il linguaggio del film è fatto di molto di gru, di carrelli, di telecamere avvolgenti, di cineprese avvolgenti, ciò con una tecnologia insomma, molto, molto tradizionale, molto relativamente ancora pesante. Il film invece, che è più o meno contemporaneo a questo, che più interessante dal punto di vista dell'innovazione tecnologico-linguistica è Il disco volante di Tinto Brass, che ha fatto, che è stato negli anni buoni a fare lo stagista alla Cinémathèque di Parigi, che ha conosciuto ha visto nascere la Nouvelle Vague, e che da un lato è un film di Sonego, un soggetto, una sceneggiatura di Sonego, quindi commedia all'italiana vera, anzi Sonego voleva girarlo lui stesso questo film. Dall'altro Brass ha in quel periodo delle grandi delle veleità e degli interessi di sperimentazione di linguaggio molto accentuate, per cui per esempio usa ed è uno dei primi film italiani che lo, forse addirittura il primo, ma insomma dei film italiani che lo fa, usa lo zoom per esempio non più come sostituto del carrello, ma e quindi con movimenti lenti in accompagnamento ad altri movimenti di macchina, proprio in funzione indicativa, sottolineativa, la zoomata veloce, in maniera molto percettibile e vistosa. Presto, curiosamente, questo film è accreditata una figura, l'operatore ai fuochi, che non veniva mai accreditata nei titoli di testa dei film. Ecco, questo mi farebbe, è il film che avevo in mente all'inizio di queste cose e che mi aveva un po' fatto ipotizzare l'idea secondo cui il cinema di fantascienza italiano sia stato un po' quello che ha introdotto le nuove tecnologie leggere nel cinema italiano. In realtà, un po' essendo riuscito a fare scarsi riscontri, un po' avendo avuto alcune delusioni, alcuni film che mi ricordavo in un modo e poi rivisti in realtà erano abbastanza diversi, non sono sicuro di poter, alla fine di tutto questo discorso, di potervi proporre questa idea che il cinema di fantascienza italiano sia questo, diciamo, un po' più d'autori che quello di Bava e Margheriti, che anche lì non ho potuto molto rivedere, ma non sono molto sicuro che sia il cavallo di Troia della nuova tecnologia del cinema italiano, come in qualche modo speravo e come però un po' testardamente vorrei continuare a cercare di verificare. Quindi, insomma, termino qui con un finale non forte, non conclusivo, appunto con un personaggio di un film degli anni 60 che sta lì e aspetta che qualcosa accada e poi a un certo punto compare il fine assolutamente in maniera casuale come adesso.